Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, sì, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con la nostra professione di fede e anche non soltanto facendo un segno di croce, ma adorando e ringraziando Dio che ci ha fatti cristiani, che ci ha fatto il dono di conoscerlo, conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vedete che se si comincia bene, se è già a metà dell'opera, ecco, diciamo che questo segno di croce fatto dai cristiani in modo che non è manco fatto a segno di croce e che praticamente mostra che assolutamente non c'è nessun atto di adorazione nei confronti della Santissima Trinità e un atto di gratitudine per essere fatti cristiani battezzati. Dove sono questi cristiani? L'avete mai visto voi? Dico, l'avete mai visti? E questi sarebbero i convertiti. Bene, allora noi l'abbiamo fatto anche perché, essendo la Madonna la madre del buon consiglio, che cosa deve dirci? Che cosa ci deve insegnare? Ci deve dare dei buoni consigli e che da oggi in poi, ecco, quando fate il segno della croce, pensateci bene a quello che state facendo. È un atto di adorazione alla Santissima Trinità, è un atto di gratitudine per far parte della vera religione che è fondata proprio sulla Santissima Trinità. Ecco, vedete, diciamo, solo un segno di croce merita una meditazione, per esempio, no? Però queste cose, a dire la verità, non le ho mai sentite dire. Allora, facciamo la comunione spirituale con il Figlio di Dio che si è incarnato per venire, per offrirsi per la nostra salvezza, per cui un altro atto di adorazione. È un altro atto di gratitudine. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente anche nel nostro cuore, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, per dimostrare che dobbiamo chiedere il dono della vera conversione, voi pensate, no? Uno recita anche la preghiera di riparazione, mio Dio, credo, adoro. Dunque, tu hai iniziato con un segno di croce dove tu non credi e non adori, e poi hai la bella faccia tosta di dire: ah, Signore, io credo, adoro, spero. Capisci? Cioè, queste cose Siccome noi abbiamo a che fare con il Dio perfetto, perfettissimo, e vuole che siamo perfetti, dice, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, no? Cioè, il Signore non ci prende in giro, cioè, quello che dice è cosa fattibile, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Allora, inizi con un bel segno di croce, adorando il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e ringraziando Dio e adorandolo perché si è degnato che tra tutta la gente che c'è sulla faccia della terra io sono nato, prima cosa, sono nato, oggigiorno non è facile nascere, e poi sono stato fatto cristiano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A questo punto, diciamo, dopo aver fatto il segno di croce e avere ringraziato Dio, posso anche, diciamo, azzardare, ecco, di dire: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, altrimenti sei un chiacchierone, un pappagallo, un pennuto. Ecco, ma non delle penne che hanno gli angeli per volare in cielo, un pennuto di un pollo che sta sulla terra e che se non ti svegli per tempo rischi anche di finire arrosto, no? Allora, vedete, oggi inizia la novena all'Immacolata Concezione, dono immenso per cui altro atto di adorazione. E allora, diciamo che un giorno mi è uscito di bocca questa filastrocca senza pensarla prima, è uscita così: sia amata, ringraziata e adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora, l'eterno amore che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, cosa ha pensato? Ha pensato di venire, cioè dopo averci creato e aver visto che siamo usciti di strada, siamo finiti in un fosso infernale. Voi dite, come un fosso infernale? Attenzione! Sant'Agostino, che ha la testa più grossa della nostra e c'ha anche più fede di noi, ha detto: se Gesù non fosse venuto, non si fosse incarnato, noi saremmo stati tutti una massa di dannati, capite? Allora uno deve pensarci bene: io sono potenzialmente un dannato, però potenzialmente posso essere anche santo, ma diciamo che se non veniva Gesù Cristo a salvarmi, io sarei stato un dannato come tu che ascolti, capito? Allora adesso la tua gratitudine per far parte di coloro che possono invece farsi santi, come la vivi la tua vita, come la spendi la tua vita? È un atto di adorazione, di gratitudine al Signore per tutto ciò che ha fatto per amor tuo? Che atto è la tua vita? Cos'è? Un atto egoistico dove tu pensi solo agli affari tuoi e non pensi che, essendo corpo mistico di Cristo, come Lui si è offerto per la salvezza delle anime e per fare la volontà del Padre, prima di tutto, non si faccia di me, ecco, ma avvenga di me secondo la tua parola, dice la Madonna, e anche il Figlio Gesù Cristo dice: non la mia ma la tua volontà. E così dobbiamo anche noi usare le stesse parole: avvenga di me quello che tu hai detto, si faccia di me la tua santissima volontà. Tutte le mie, i miei pensieri, io mi consumo la testa per niente, perché non servono a niente. Lascia che pensi Dio, che ha una mente infinitamente più grande e più innamorata della tua. E allora dobbiamo considerare queste cose. Allora, il Signore è venuto a salvarci, è venuto con il carro attrezzi a tirarci fuori dal fosso e metterci sulla strada che porta alla salvezza. E tu, dopo che sei uscito dal fosso, cosa fai? Fai lo spericolato e vuoi finire un'altra volta nel fosso? E Gesù, diciamo, con il carro attrezzi, se tu ti penti, viene ancora tirati fuori dal fosso, vero? Mediante il sacramento della confessione. Però se veramente sei pentito di quello che hai fatto, è chiaro che non farai più lo spavaldo, vero, e il presuntuoso che puoi viaggiare a velocità, diciamo, oltre quella consentita e per cui finisci nel fosso un'altra volta perché tu pensi di non finirci più. E come tu sei presuntuoso e compiacente della tua presunta conversione, ti permetti di entrare in curva a 150 all'ora, per cui finirei un'altra volta nel fosso. E allora dopo, umiliazioni, Signore, già la terza volta che mi tiri fuori dal fosso, la quarta volta, la quinta volta, quante volte? Dice, adesso sta attento, è ora che impari a perché io ti lascio nel fosso se non ti dai una mossa, cioè tu devi deciderti a cambiare vita. Chi segue me rinneghi se stesso. Tu non vuoi rinnegare te stesso e continui a finire nel fosso? Allora io come faccio a farti il dono di seguirmi se tu non hai nessuna intenzione di seguirmi? Ecco, allora diciamo che il Signore ha il suo modo di educare le persone e che noi facciamo anche fatica a capire come fa, no? E allora pensiamo oggi poi più ingannati che mai, ecco, noi nel fosso ci dicono, ah, non vi preoccupate, perché anche il fosso porta in paradiso, tutti quelli che sono nel fosso, in paradiso tutti, e ho sentito anche qualche consacrato povero disgraziato, perché bisogna chiamarlo per nome, che dice, ma alla fine il Signore è talmente misericordioso, dice che sicuramente farà entrare in paradiso anche Lucifero e tutti i suoi adepti, no? E per cui diciamo che questo sacerdote praticamente vorrebbe essere più misericordioso di Dio, pensate la presunzione dove ti porta, no? Ecco, allora vediamo un po' questa novena che inizia oggi, sentiamo, la leggiamo insieme la prima giornata che è breve, dice, eccoci ai tuoi santissimi piedi. Ma perché santissimi questi piedi che sono immacolati? Perché ho sempre seguito la volontà di Dio, per cui non sono mai nel fosso, e questi piedi santissimi hanno il potere di dare la testa al serpente, ecco perché sono santissimi, né? O Vergine Immacolata, e ci rallegriamo grandemente con te. Ci rallegriamo, ti rallegri, perché se tu dici ci rallegriamo e poi non ti rallegri, allora cosa stai dicendo? Ecco, ci rallegriamo grandemente con te, non poco, tanto, che fin dall'eternità fosti eletta madre del Verbo Eterno e preservata dalla colpa originale. Sì, a gloria di Dio e per la salvezza nostra, perché lei è corredentrice del genere umano, per cui Dio ha pensato e ha creato questa creatura, ce l'ha data come mamma. Noi dovremmo scioglierci non solo in un canto di gratitudine e di ringraziamento, ma una vita che è tutta gratitudine. Cioè, voi che siete venuti a salvarci, avete patito indicibili, e appena c'ho un'ora di zanzara sul lamento estesa, perché adesso non ci sono per l'inferno almeno, si spera, ma comunque anche loro fanno il loro dovere, le ha create Dio. Allora, ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità. Vedi, ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità. Ma tu lo fai questo? Perché lo dici, lo leggi, ma non lo fai. Ma allora cosa stai dicendo? No, stai attento a quello che dici. Devi vivere quello che dici. Se no sei un bugiardo che dici una cosa e ne fai un'altra. Che ti ha arricchita di questi privilegi nella tua concezione. Ti supplichiamo, umilmente di impetrarci la grazia di vincere quei tristi effetti che in noi ha prodotto il peccato originale, fa che noi li superiamo e mai lasciamo di amare il nostro Dio. Beh, diciamo che ci conviene, perché l'amore, la natura è uniti, detto mille volte, allora tu godi di Dio perché sei unito a Dio, e siccome Dio è eterna felicità, diciamo che il santo tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Ah, tu lo sai, però non lo fai, e quando c'è una pena lamenti, lacrime, aiuto, e vado a dirglielo a tutti quanti: sapeste cosa mi è successo? Cosa ti è successo? Ah, una cosa terribile, guarda, non me la sarei mai aspettata. Ma che cosa? Ah, dice, sai, problemi in famiglia, malattie. Allora, ma sai che queste qui sono buoni per aumentare i meriti. Se tu li superi, diciamo che hai un punteggio di meriti che ti serviranno anche per pagare i tuoi demeriti. E allora devi dire, il Signore mi è venuto incontro con dei buoni sconto. Dice, guarda, ti do un buono, e qui tu paghi il 10% di quello che pagheresti in purgatorio. Signore, ti ringrazio, tu sia benedetto in eterno. Ma dove sono i cristiani che fanno questi ragionamenti? Ma chi è che li ha formati, sti cristiani che pensano secondo la carne e non secondo lo spirito? Allora, un buono per, diciamo, un sconto 90%, no? Per cui eccolo qua. E allora tu devi dire, Signore, quanto sei buono, quanto sei misericordioso, io che avrei meritato di pagare il 100%, tu mi vieni incontro durante la vita e mi dai l'occasione di scontare il 90%, ecco, con questa prova. Dice, ma tu non vuoi seguire me? Sì, allora, io sono stato rinnegato, sono stato tradito, sono stato condannato, mi hanno calunniato, amato, poi chi, flagellazione, tu dico, chi è che stai seguendo? Hai capito chi sono? Tu vuoi seguire me? E allora capita una cosa che capisco a me, naturalmente in forma minima, tu dovresti dire, Signore, non sono degno di patire per amor tuo, unito a te per la salvezza dell'anima mia, per la tua gloria e per la salvezza anche dei miei fratelli, non sono degno. E invece tutto il contrario. Ora, questi benedetti convertiti, che io non ci credo che siano convertiti, perché trovare uno che pensa così è come trovare un ago nel pagliaio, ecco, ma chi è che pensa così? Ma non pensa neanche, non pensano così manco quelli che dovrebbero insegnare come si fa a pensare, no? E allora cosa bisogna fare? Siamo nati in questo secolo perverso e malvagio, ma a conformarci. Dio, allora, che dobbiamo stare attenti di non dare retta, dicono, ah, nel fosso va bene, perché vedi, ci sono i fanghi, allora quelli che vanno poi a curarsi nei fanghi, noi ci siamo già, per cui è una cura infernale, però, metto tra parentesi. Ecco, sono caldi questi fanghi, dopo farti sentire che saranno bolli più se vai avanti così. Ecco, allora praticamente inizia la novena dell'Immacolata Concezione, e noi che intenzioni abbiamo? Dico, che intenzione abbiamo all'inizio di questa novena? Vogliamo dare gloria a Dio, ecco, per aver creato e averci donato l'Immacolata, o pensiamo che sia, mamma mia, se dovessi dire tutto quello che mi è dato di sapere, non lo so. Allora, non voglio dire altro, perché diciamo sono cose incredibili in questo nostro tempo, ne senti dire di tutti i colori, anche sentire un prelato che ti dice, secondo me la Madonna è una donna come un'altra che va in giro, che va a passeggio con le ragazze in Bermuda, in spiaggia. No, aiuto, Signore, pietà. Ma dico, ma come si fa a dire queste cose? Ma come si fa? Ecco, mamma mia, aiuto. Allora, voi capite che oggigiorno non è concesso di scherzare con l'anima nostra, bisogna stare fedeli, aggrappati alla croce di Cristo, aggrappato ai suoi abiti, vero? Come quella emorroissa che soltanto a toccare il lembo dell'abito è stata guarita. Ecco, dobbiamo stare attenti perché oggi non potete neanche fidarsi di tutti quelli che sparano delle cose incredibili, addirittura che si chiede perdono ai divorziati perché non gli abbiamo dato la possibilità di fare la comunione, ma roba dell'altro mondo, cioè io chiedo perdono a loro perché non gli ho permesso di fare sacrilegi fino ad oggi, e oggi vi dicono, guardate, venite, fate sacrilegi più che potete, no? Allora questo qua, dico, chi è che sta rappresentando, Gesù Cristo o il demonio? Io non capisce, sono cose incredibili oggi nel senso di tutti colori, però state attenti, non vi scandalizzate di niente, di nessuno, perché tutto è possibile e neanche noi siamo sicuri. Per cui dobbiamo dire, Signore, ma veramente non potevamo nascere in un secolo peggiore, perché c'erano stati scandali anche, diciamo, nei secoli passati, ma non sulla dottrina però, non sulla dottrina, erano magari altri tipi di peccato. Ecco, oggigiorno ne sentiamo tutti i colori, ma questo però ha un significato, perché mai si è sentito parlare di trionfo. Allora, sapete, se uno vince una guerra è una vittoria, Allora, vinci la guerra, diciamo, di Lepanto, hai vinto una battaglia, cioè hai vinto una guerra, ecco, hai vinto una guerra. Ma, diciamo, il trionfo è tutta un'altra cosa, cioè il trionfo è praticamente sbaragliare tutti, diciamo, spazzare via tutti quanti, cioè vincere su tutto e su tutti. Allora, questo è un trionfo. E la Madonna? No, è il Signore chi ha schierato per questa operazione di trionfo il cuore immacolato di mia e tua Santissima Madre, che tu ami troppo poco, anche se dici, no, ma io la Madonna veramente gli voglio bene. Allora la Madonna dice, devi dire tanti rosari, no, io gli voglio bene, però insomma tanti rosari, insomma, ma non bastano, tre Ave Maria dette bene, magari... E poi allora, subito tu stai dando retta al demonio che non vuole che tu lo mitragli con i rosari. Ecco, vedi, e tu sei devoto della Madonna e dai retta al demonio. Dimmi te come fai a essere devoto della Madonna che dai retta al demonio. Aumenta le corone, piantala con tutte le perditempo che hai durante la giornata. Altrimenti non è vero che ami la Madonna, perché non fai quello che ti dice lei, fai quello che ti suggerisce il nemico, che basta essere... Basta il pensiero, no? Basta, mamma mia. Anna, ecco, ma che storie sono queste qua? Ma dico, le cose che stiamo dicendo sono vere o sono anzanate? No, dico, che roba è questa cosa?
Purtroppo, sono vere, Claudio, purtroppo.
Sono vere.
Mamma mia.
Allora, sono vere. Ma dico, i cristiani, diciamo onesti, se le sentissero, e devono essere onesti, però dicono, mamma mia, meno male che qualcuno mi ha aperto la zucca, no? Ed è la madre del buon consiglio, naturalmente, e allora basta. Io vedo tante anime che mi hanno detto, Claudio, da quel giorno io non ho più fatto nulla di quello che facevo prima, perché ho capito che era cosa molto grave. Allora, questa è conversione. Poi ho cominciato a fare, come dicevi tu, ecco, di aumentare le preghiere, e l'ho fatto, e mi trovo bene. Allora, però, dico, queste cose non le ho mai sentite, mi dicono. Io non le ho mai sentite dire da nessuno, no? Allora, dice, ringrazio il cielo che le ho sentite, così ho la possibilità anche di vivere una vita nuova, una vita da persona che vuole convertirsi da cristiano presuntuoso a cristiano vero. Ecco. Allora, ieri c'era il profeta Daniele, perché oggi la storia di Daniele, sapete, l'orso, la bestia e tutte quelle cose là, diventa, ecco, magari molto complicato capire e spiegare. Allora, dice così, no? Ieri diceva così. Voi sapete che Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni. Ah, perché noi in quale fossa siamo gettati? Secondo voi non siamo gettati nella fossa dei leoni? Sono quelli che vogliono divorare la nostra fede vera? È vero? Ci mettono in pasto a dei leoni spirituali. Pensate un po', uno che insegna l'errore, diciamo, è peggio di un leone, che il leone mangia perché ha fame, ma questo qua che distrugge le anime, dico, è peggio di un leone. Allora dice, quando fu vicino, il re chiamò Daniele con voce mesta: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni? Daniele rispose: o re, vivi in eterno. Per cui vedi che si rende conto che sto povero re, diciamo, era vissuto selvaggio come un leone, anche lui dice: adesso tu sei qua, il Signore per misericordia ti fa vedere la sua onnipotenza, per cui tu ti rendi conto che il mio Dio è il vero Dio, non ci sono altri dei. Oggigiorno che ci vogliono mostrare che sono tutti buoni, ma vi schiaffo tutti nella fossa dei leoni, vediamo se è vero con i vostri dei, se vi sbranano oppure no. O re, vivi in eterno, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male, non ho fatto niente di male, per cui l'angelo ha chiuso le fauci dei leoni. Per quello bisogna pregare gli angeli, San Michele, che chiuda la bocca di questi eretici, di questi scismatici, di queste persone praticamente che ci scandalizzano. Chiudono quella bocca, basta dire scemenze, basta, chiudete quella bocca, angeli santi del paradiso, chiudete la bocca di tutti i blasfemi e gli eretici. Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito non si riscontrò in lui lesione alcuna, poiché egli aveva confidato nel suo Dio, che è quello vero. Ecco, voglio vedere se buttano giù quelli che credono in altri dei cosa fanno i leoni, ma facciamo la prova, facciamo la prova. Chi è che c'ha il coraggio di fare la prova? Allora, quindi, per ordine del re, fatti venire quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni insieme ai figli e le mogli. Allora, se il Signore si comportasse come questo re, cosa farà? Metterà nella fossa dei leoni dei demoni, vero, tutti coloro che hanno scandalizzato i semplici, che sarebbe meglio che si legassero una macina al collo, o gli fosse legata una macina al collo. Allora, diciamo, nella fossa dei leoni finiranno tutti coloro che hanno dato il cattivo esempio, tutti coloro che hanno fatto perdere la fede, tutti coloro che hanno propagato gli errori e le eresie e anche, quando si fa le comunioni, i sacrilegi. Non erano ancora giunti al fondo della fossa che i leoni si avventarono contro di loro e ne stritolarono tutte le ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitano sulla terra: abbondi la vostra pace, per mio comando viene promulgato questo decreto, in tutto l'impero a me soggetto si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente che rimane in eterno. Allora, Dario non era mica un sacerdote, non era neanche vescovo, non era neanche cardinale, non era neanche papa. Che cosa ha detto? Dario, cosa ha detto Dario? In tutto l'impero a me soggetto si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che rimane in eterno, il suo regno non sarà mai distrutto, il suo potere non avrà mai fine. Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo e in terra. Egli ha liberato Daniele dalle fauci dei leoni. Bene, allora, dico, vedete, ti viene da piangere e da ridere, non si sa mica come fare, perché, ma è possibile che siamo così addormentati, cioè che siamo così drogati dalle, diciamo, da tutte le notizie che ci hanno fulminato anche l'intelletto, perché scusate, non ci vuole mica un'intelligenza speciale per capire queste cose qua, no? Allora, benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore. Adesso che viene l'inverno, voglio vedere io, mamma che freddo, aiuto, cioè arriva il freddo, benedici il freddo e il gelo, deve benedire il Signore, serve anche il gelo e il freddo. Benedite ghiacci e nevi il Signore, ma vedi che praticamente sono sepolti dalla neve invece che dire Signore. E questa neve era un po' troppo, ma però noi, siccome non ti abbiamo mai, abbiamo perso la fede perché abbiamo da contare soldi, abbiamo da contare i soldi delle piste di sci, degli hotel che devono incassare soldi, e allora vi sprofondo sotto la neve, vediamo un pochettino voi se benedite ghiacci e nevi il Signore. Mamma mia, Anna, ma sono barzellette queste qua. Allora, benedite notti e giorni il Signore, sì, benedite notti, quelle però, quelle naturali, non le notti dello spirito, nel senso che uno è al buio pesto perché si è cacciato nei guai, no? Benedite luci, luce e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore, cioè tutto, perché diciamo tu benedici la luce dopo che sei stato nelle tenebre, perché uno che sta al buio dice Signore ti ringrazio perché durante il buio ho potuto riposare e adesso c'è la luce, devo andare a fare il mio dovere. Ma attenzione però alle tenebre spirituali, no? Perché Padre Pio dice così, questo secolo che voi andrete a vivere è il secolo delle 4 P, T come Torino, tutta tenebra, non ha detto molta, tutta tenebra, allora non possiamo benedire tutta questa tenebra, in un certo senso la possiamo anche benedire, nel senso che se uno resiste, vero, e tiene la luce della fede e conserva questa fede, diciamo che ha la luce anche nelle tenebre, ma queste tenebre che invadono le coscienze, che invadono diciamo la vera fede, eccetera, eccetera, questa non è roba buona, diciamo che è una tenebra che sa di zolfo. Benedite folgori e nubi il Signore, benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Ma è tutto soggetto a Dio, no? Pertanto diciamo, è tutto quello che Lui vuole o permette sia benedetto. E poi ieri c'era il Vangelo che finiva così, quando cominceranno ad accadere tutte queste cose che stanno succedendo anche adesso, vero? Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E credo che sia proprio vicina questa liberazione, perché non, cosa dovrebbe accadere ancora? Dico, di peggio, si può fare ancora qualcosa di peggio, eh? Sì, c'è ancora spazio. Allora, però la Madonna dice fate, no? Poi infine il mio cuore immacolato trionferà per dimostrarvi che voi per massacrare la Chiesa ci avete messo più di 100 anni, no? E io con una botta sola spazzo via tutto. Pertanto la Madonna in un momento solo trionfa, lei insieme a San Michele Arcangelo interverranno e spazzeranno questo mondo perverso, malvagio, spazzeranno via tutti i nemici della verità, che è Gesù Cristo. Allora, oggi invece abbiamo tutta quella lettura, vero, che diciamo è molto misteriosa, perché comunque se vuoi leggerla, non lo so, io perlomeno direi leggi la spiegazione che viene data, vero, prima della lettura, che è anche parecchio lunga, sì.
Ecco, la visione di Daniele ha un chiaro valore profetico. Le quattro bestie che egli vede prefigurano i diversi imperi che si succederanno nel dominio su Israele, mentre nel corno più piccolo va identificato il re Antioco I. Quando i tempi saranno maturi, però, Dio Padre, rappresentato dal vegliardo assiso sul trono, circondato dalla corte celeste, invierà uno simile a un figlio d'uomo, il Messia, l'atteso dalle genti, cui sarà conferito un potere eterno su tutti i popoli e le nazioni.
Ecco, se vuoi leggere, ecco.
Dal libro del profeta.
Sì, sì.
Sì, dal libro del profeta Daniele. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco i quattro venti del cielo che si abbattevano impetuosamente sul mare grande e quattro grandi bestie differenti l'una dall'altra salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia, simile ad un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca fra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra simile ad un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro, divorava, stritolava e rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva davanti a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Nel suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto.
Ecco, allora vediamo che questo Antioco, vedi che era anti, cioè il contrario del dritto è il rovescio, questo era un anti. Allora, a tutte le altre bestie fu tolto il potere, la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito, per cui il termine lo stabilisce il Signore. Cioè, noi siamo in mezzo a questo mondo, che si potrebbe aggiungere perverso e malvagio, ma non lo aggiungiamo noi perché è scritto, e il Signore però, diciamo che come Lui è venuto a salvarci, vuole che coloro che lo seguono vadano a salvare anche coloro che sono nelle tenebre. Pertanto dice, andate, battezzate, vero, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco, predicate, insomma, portate la lieta novella fino ai confini della terra. No. Adesso che lo succede, no? Pensate che strategia incredibile, cioè questa però è luterana. Cioè, noi non serve che andiamo a battezzare le persone, a spiegare quanto è bella la vita spirituale del cristiano che è seguire Cristo, amore incarnato. No, no, non serve più, perché sono tutti buoni anche gli idoli che adorano loro, anche quelli che sono magari di, diciamo, di qualità infernale, tutta roba buona, perché alla fine ognuno adora il suo Dio a modo suo. Sì, l'importante è che non adori Satana, che vorrebbe essere lui, dice, non a caso San Michele vuol dire chi è come Dio, allora l'ha cacciato fuori colui che voleva essere come Dio. Ma noi non possiamo sopportare queste cose qua, ma dobbiamo, è vero, il cristiano dice, pensate a Santa Teresina, per esempio, patrona delle missioni, non è uscita mai dal monastero, no? Dobbiamo dire, noi amiamo i nostri fratelli che non conoscono Gesù Cristo e offriamo preghiere, sacrifici e anche figli alla Santa Chiesa perché vadano dai nostri fratelli che sono in capo al mondo, perché tutti abbiano la gioia di conoscere il vero Dio che è amore infinito. Ecco, allora questo è il cristianesimo, no? Ecco, e invece praticamente quello sta succedendo adesso, ma noi non siamo mica grulli, vero? Dicono così in Toscana, a grullo, siamo mica grulli, noi queste cose non le accettiamo, va bene, perché sono cose incredibili. Ecco, allora, guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo, giunse fino a vegliardo e fu presentato, era Gesù Cristo, no? Gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Finché non succede questo, dobbiamo batterci il petto e dire siamo dei tiepidi. Qui è scritto, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, questo non sta ancora accadendo, anzi addirittura secondo noi anche, diciamo, tutti i popoli stanno seguendo il vero Dio che non conoscono, anzi diciamo che è buono anche il Dio che hanno loro perché è uguale al nostro, aiuto, poveri noi, il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, mentre quegli altri finiranno, ecco. E il suo regno non sarà mai distrutto, è inutile che vi date da fare, sudate in vano. Ecco, le fatiche che state facendo per distruggere la Chiesa sono fatiche invane, non servono a niente, perché servono soltanto per far del male a voi e ai fratelli, ma non a dare a gloria a Dio. Ecco, vedete qua, un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 migliaia lo assistevano. La corte sedette, i libri furono aperti. Ecco, continuai a guardare e quella bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Bene, voi non credete all'inferno? Bene, gettato nel fuoco, state attenti eretici, state attenti voi che ingannate le anime delle persone semplici, state attenti perché se avete i reumatismi vi passeranno tra le fiamme. state attenti e datevi una svegliata, perché è ora che vi rendiate conto che state rischiando la pena eterna. Salmo responsoriale. A Lui la lode e la gloria nei secoli. A Lui, che è il vero Dio, no? Mica gli altri, no? A Lui la lode e la gloria nei secoli, sempre. Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. Tutti devono lodare il Signore, ma quale Signore? Il Signore è quello vero, il creatore del cielo e della terra, il Padre e la Santissima Trinità, quello è il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore, benedite le sorgenti. Non ci fossero le sorgenti, moriremmo di sete, no? Allora, il Signore fa sì che quando piove poi vengano, diciamo, queste piogge vengono assorbite, finiscono o sottoterra, che si possono ricavare con le pompe, avere da bere, oppure sono le montagne, vero, che hanno la neve si scioglie e poi si infiltra quest'acqua e la lascia uscire un po' alla volta, le sorgenti. Ah, bevete l'acqua minerale, no? Ecco, sgorga a 2000 metri di altezza, che strano. Allora, benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. Ah, voi mangiate il pesce, vero? Ah, bene, mangiate il pesce perché, ecco, avete bisogno del sale, bene, benedite mari e fiumi il Signore, benedite tutti il Signore. Benedite mostri marini, saranno le balene, i pescecani, tutti quanti, anche loro li ha creati Dio, no? Per cui servono anche loro. Allora, e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria il Signore, vedi, gli uccelli dell'aria volano, noi vogliamo anche noi. Ma abbiamo imparato dagli uccelli, abbiamo pensato che si potrebbero fare degli uccelloni grandi, sono gli aerei, con i motori, e vogliamo anche noi, ecco. Allora, benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Però, mentre gli uccelli dell'aria cantano la mattina quando albeggia, invece gli uccelloni, vero, quelli che abbiamo creato noi, vero, quelli fanno fumo, vero, fanno fumo, ma però non cantano proprio niente, cioè fanno rumore, fanno, non cantano, ecco. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore, benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. È un inno di ringraziamento e di benedizione. Benediciamo e non malediciamo. Anzi, benedite quelli che vi maledicono, benedite quelli, ecco, perché se io benedico uno che mi maledice, è una specie di esorcismo, capite? Che lui con la maledizione vuole farmi del male, e io gli tiro un siluro, diciamo, di benedizione, per cui siccome Dio è l'onnipotente, è vero, e tutto ciò che è, non è onnipotente, viene distrutto, viene annientato dall'onnipotente. Benedite e non maledite, fate del bene a chi vi fa del male. Il Signore, gli abbiamo fatto del male e Lui ci ha fatto il bene, per cui non l'ha detto, l'ha fatto anche, no? Ecco, allora Anna, adesso però bisogna dire, però, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina la nostra liberazione, il cuore immacolato di Maria trionferà. Chiediamo la pausa musicale, che poi noi siamo in diretta, vero? Se qualcuno vuol telefonare, vuol mandare messaggi, lo può fare, ma qualcuno mi dice no Claudio, no, non vogliamo interromperti. E vabbè, allora chiediamo la pausa musicale.
Certo, tra poco. Ave Maria, io ricordo il numero telefonico agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria. Claudio, riprendiamo con la lettura del Santo Vangelo, se credi. Quindi Gesù, attraverso l'immagine agreste del fico, richiama l'attenzione dei discepoli sulla fine del mondo, la quale sarà preannunciata anche da cataclismi naturali di vaste proporzioni e dagli effetti catastrofici. Anche gli eventi calamitosi che si verificano nel corso dei secoli sono permessi dal Signore per far rendere cosciente l'uomo della sua impotenza, affinché si umili, si ravveda della sua condotta perversa e ritorni a lui con cuore pentito. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così, anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Bene, Claudio, proseguo con Don Dolindo. La meditazione Don Dolindo, non sento Claudio, ma vado avanti.
No, vai avanti.
Sì, va bene, allora la meditazione Don Dolindo. Gerusalemme fu distrutta, non vi rimase pietra su pietra, e da allora mai più fu dominata dagli ebrei, né più lo sarà, fino a che non siano compiuti i tempi dei pagani, cioè sino al termine dei secoli. Nel corso di circa 20 secoli, ogni volta che gli ebrei hanno tentato di riprendere possesso di Gerusalemme, ne sono stati fieramente scacciati. Ed anche oggi il tentativo sionistico, appoggiato con tutte le forze dall'Inghilterra, è miseramente fallito tra le stragi che insanguinarono l'infelice città. Dall'annunzio dell'imminente rovina di Gerusalemme, Gesù passò a quello della fine del mondo e del giudizio universale. Egli aveva detto che Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai pagani fino al compimento del loro tempo, cioè fino a che anche essi avrebbero avuto il castigo delle loro iniquità. E siccome questo avverrà alla fine del mondo, accennò subito ai segni caratteristici e specifici che l'avrebbero annunziata. Oltre ad una novella più spaventosa conflagrazione delle nazioni, infatti, che desolerà la terra, vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Cioè, come detto in San Matteo ed in San Marco, il sole si oscurerà e conseguentemente la luna apparirà rossa di sangue e l'universo sarà scosso e perturbato. Sulla terra vi saranno violentissimi terremoti, aeromoti e maremoti, ed i popoli ne saranno costernati, non sapendo quello che potrà accadere in mezzo allo sconvolgimento delle potenze dei cieli, nello sconquasso spaventoso di tutte le forze della creazione. La terra sarà distrutta e periranno tutte le opere che l'uomo vi compì, staccandosi da Dio e inorgogliendosi miseramente. Comparirà allora Gesù Cristo su di una nube del cielo, cioè in un nembo di gloria con grande potenza e maestà, e verrà a giudicare tutti gli uomini per dare a ciascuno quello che avrà meritato. Risorgeranno i morti, e col loro stesso corpo glorioso per i buoni e tenebroso per i cattivi, compariranno innanzi al giudice eterno. Dopo tante manomissioni della divina gloria fatte dall'uomo sulla terra e dopo tante lacrime versate per questo dai giusti, sarà un atto di grandiosa giustizia il ristabilire innanzi a tutti i diritti di Dio, della verità e del bene. Allora si vedrà che in realtà non sono stati gli empi ad essere prosperati, ed il problema terribile della prevalenza del male sul bene avrà la sua risoluzione lampante. Innanzi al mondo esterefatto apparirà tutta la vanità del trionfo dei perversi, ed i giusti saranno veramente saziati nella fame e sete della giustizia che hanno avuto in vita. Chi, amando Dio e seguendo la sua legge, non si conturba e non si rode vedendo le ingiustizie della vita presente, chi non domanda al Signore nel segreto dell'anima accuratamente: perché? Perché, mio Dio, permetti questo? Ebbene, se egli rispondesse: sta in pace, perché a sera vedrai la giustizia e la gloria di Dio, si acquieterebbe aspettando. Il percorso fino al giudizio innanzi a Dio è più breve di un giorno, anzi, di un'ora. E poiché il Signore, nella sua misericordia, vuole raccogliere dal suo campo fino all'ultimo grappolo, egli fa attendere i suoi giusti fino al compimento dei tempi dei cattivi. Così questi non avranno scuse nella loro rovina e raccoglieranno dalla vita quelle misere soddisfazioni passeggere, unico premio di giustizia a qualche minima opera buona naturale che non manca mai anche nella vita del più perverso. Nel giudizio i secoli appariranno quello che sono, un attimo fugace, e il trionfo del bene apparirà come unico trionfo. Occorre un poco di pazienza, perché l'attesa non è lunga. Il Signore misericordiosamente ci addormenta nella morte dopo pochi anni di vita, perché nel sonno non ci accorgiamo della lunghezza dei secoli che innanzi a noi sembrano interminabili. Riposiamo in Dio, abbandoniamoci a Lui. Abbiamo fiducia nella Sua giustizia e nella Sua bontà, e nelle ore della tribolazione attendiamo fiduciosi la Sua ora. Dopo il terribile annunzio della distruzione di Gerusalemme e della fine del mondo, Gesù Cristo si rivolge ai Suoi uditori e agli uomini tutti del mondo per indicare loro quale deve essere l'atteggiamento che devono avere nelle grandi tribolazioni delle quali saranno testimoni. Il primo atto da compiere sarà quello di elevare gli occhi al cielo e confidare in Dio, aspettandosi le sue misericordie spirituali. Mirate in alto ed alzate le vostre teste, perché si avvicina la vostra redenzione. Ogni castigo ha un fine di misericordia nelle vie di Dio, e il castigo finale preluderà al regno del Signore e al trionfo pieno della Chiesa. Dunque, quando incominceranno a verificarsi le parole divine di Gesù, l'anima deve confortarsi e sperare nel regno di Dio. Quando germoglia il fico e produce il suo frutto, e quando gli alberi sono carichi, si capisce che l'estate è vicina. Ora, quando vengono sulla terra le grandi tribolazioni predette, è segno che si avvicina il regno di Dio. La distruzione di Gerusalemme fu il preludio della diffusione del Vangelo nel mondo, prima tappa del regno di Dio. Le tribolazioni terribili della conflagrazione universale sono il preludio del regno trionfante di Dio nelle nazioni. Le tribolazioni della fine del mondo saranno il preludio del regno glorioso ed eterno di Dio, con i suoi eletti del paradiso. Gesù Cristo parlò ai secoli di questi tre grandi eventi della storia e della redenzione. Ma poiché il suo discorso era rivolto agli ebrei, le sue parole avevano per loro una particolare importanza. La distruzione di Gerusalemme era per gli stessi suoi discepoli una calamità spaventosa che li ricolmava di immensa amarezza. E perciò Gesù li confortò dicendo che era non la distruzione della nazione ebraica, ma il primo principio della sua redenzione, cioè della sua salvezza nell'incorporamento alla Chiesa e nella partecipazione ai frutti della redenzione. E perché non avessero creduto che parlando di Gerusalemme egli parlasse di eventi lontani, aggiunse, alludendo proprio alla rovina della città santa, vi dico in verità che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose non siano avvenute. Sarebbe stato esiziale per i suoi discepoli il credere lontano l'evento, perché non avrebbero pensato a mettersi a tempo in salvo, come egli aveva loro suggerito. E perciò soggiunse con maggiore energia: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non c'era dunque da illudersi. Ciò che annunziava per Gerusalemme sarebbe avvenuto presto, l'avrebbero veduto essi stessi, e i primi segni precursori dell'evento avrebbero dovuto mettersi in salvo sollecitamente. Rivolgendosi poi principalmente agli uomini che avrebbero sofferto nelle grandi tribolazioni del mondo e per quelle degli ultimi tempi precedenti il giudizio, e parlando anche agli ebrei che lo ascoltavano, Gesù soggiunse: badate a voi stessi, perché i vostri cuori non si aggravino per crapule, per ubriachezze e per cure della vita presente, e perché quel giorno non vi colga all'improvviso, perché come un laccio verrà sopra coloro che abitano sulla superficie della terra. Sarà caratteristica infatti dei tempi che precederanno le grandi tribolazioni la ricerca dei piaceri e la preoccupazione assillante della vita presente, come noi già vediamo nella nostra generazione. Il mondo è diventato una bettola, un teatro, un cantiere. Si cerca il piacere dei sensi con le maggiori raffinatezze. Si distrae la vita nell'ebbrezza del divertimento. Si lavora in una preoccupazione così assillante della vita presente da dimenticare completamente quella spirituale. Per chi vive in questa maniera indegna, la tribolazione sarà una sorpresa, come sorpresa il laccio per gli uccelli che vengono accalapiati. Non penseranno che voce di Dio, né penseranno a dover mutare la loro vita attribuendo gli sconvolgimenti della natura a cause puramente naturali. Eppure, quei tempi dovranno essere tempi di intensa vigilanza e preghiera, perché non si tratterà di tribolazioni comuni, ma di disastri eccezionali, dai quali solo la preghiera ci potrà ottenere uno scampo. E per le tribolazioni degli ultimi tempi, che saranno cataclismi che preluderanno al giudizio, chi pensa di dover comparire innanzi al giudice eterno, come può riguardare con superficialità i terribili fenomeni che ne preannunziano la venuta? E come può esporsi al pericolo di andare impreparato alla sua presenza? Gesù Cristo medesimo volle darci l'esempio della vigilanza nella preghiera e della preoccupazione di ciò che riguarda lo spirito. E perciò il Sacro Testo soggiunge, non senza una particolare intenzione, che egli durante il giorno insegnava nel Tempio per guidare le anime al conseguimento dei beni eterni, e la notte usciva per ritirarsi a pregare sul Monte Oliveto. La sua sollecitudine nell'istruire il popolo poi, e la sua divina parola attraevano talmente la moltitudine che ogni giorno andava di buon mattino al Tempio per ascoltarlo. Questa deve essere la nostra vita, nei momenti delle grandi tribolazioni che incombono già sulla terra e che incomberanno alla fine del mondo. Dobbiamo levare lo sguardo a Dio, sospirando al suo regno. Dobbiamo zelare la gloria del Signore e il bene delle anime. E senza farsi trascinare dai sensi, dobbiamo mortificarci e pregare. Non si può rimanere indifferenti quando Dio chiama. E se in ogni tempo, come dice Gesù, è necessario pregare nel tempo della tribolazione, è necessario farlo senza intermissione, per il proprio bene e per quello degli altri. Gesù disse di vigilare pregando di essere fatti degni di schivare tutte le cose terribili che dovranno avvenire. Dunque, certe tribolazioni possono evitarsi o perlomeno attenuarsi con la preghiera. Se nei momenti di sconvolgimenti le nazioni pensassero a promuovere la pubblica preghiera, quanto gioverebbero di più ai popoli, anziché con le loro preveggenze materiali, i loro armamenti e la loro tirannica disciplina. E se le anime consacrate a Dio specialmente pensassero alla loro responsabilità innanzi al popolo, con quanta cura baderebbero a conservarsi sante, mortificate ed in continua preghiera. Non si provvede al bene comune con le chiacchiere, ma levando le mani supplichevoli a Dio ed implorando la sua misericordia. Amen. Bene, c'è spazio anche per il fioretto.
Anna.
Sì.
Ecco, penso un po'. Quando certe cose, certi disastri accadono, o sono accaduti, ecco, a Padre Pio gli chiesero: ma padre, ma cosa sta succedendo? Figlio caro, sono flagelli di Dio? Beato chi li sa comprendere. Allora, pensa un po', noi mettiamo in campo certi personaggi per far credere che dipenda dalle emissioni di CO2. È l'emissione di peccati, l'emissione di zolfo infernale che fa accadere tutte queste cose. Cioè, sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Ti risulta che ci sia qualcuno che lo comprende? Ti risulta che ci sia qualcuno che parla di flagelli di Dio? No, se qualcuno ne parla, viene flagellato. Ecco, capito che strane cose che accadono oggigiorno? Guai a chi si permette di dire queste cose, Perché il Signore non castiga nessuno. Come non castiga nessuno? Che è scritto nella Sacra Scrittura, cioè, come li castiga? Castigare vuol dire rendere caschi, purificare, pertanto siamo combinati così. E allora, questi cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio devono stare attenti, perché con quello che sentono basterebbe permettersi a vivere da veri cristiani, ma se dopo sopra queste cose ne sovrapponete delle altre, andate ad ascoltare questo, quell'altro e quest'altro, alla fine voi perdete tempo, ma mettere in pratica vuol dire aumentare le corone, chiedere misericordia perché coloro che fanno il male si convertano e cominciano a fare il bene. Ecco, però non si può perdere tempo, perché ne abbiamo già perso troppo. Si perde il tempo, che è un dono di Dio per la salvezza nostra, e per la salvezza dei fratelli. Il tempo lo sprechiamo in cose inutili e dovremmo rendere conto anche del tempo perduto in cose inutili. Allora, Anna, se vuoi leggere il fioretto.
Sì, ecco qua, la scala bianca. San Francesco d'Assisi ebbe un giorno una visione straordinaria, durante la quale vide due scale che salivano dalla terra al cielo. Una scala era rossa, con Gesù a capo, in cima. L'altra scala era bianca, con la Madonna a capo, in cima. I frati, spinti da San Francesco, montavano la scala rossa verso Gesù, ma molti non riuscivano a salirla. San Francesco, dispiacendosi di ciò, piangeva. Quando Gesù gli disse: «Spingi i tuoi frati a salire la scala bianca della madre mia». San Francesco allora diede subito ai frati l'ordine di salire sulla scala bianca ed essi, aiutati dalla Madonna, la salirono facilmente, riuscendo ad entrare tutti in paradiso. La Chiesa ha sempre insegnato che l'unione con la Madonna non impedisce minimamente l'immediato contatto con Cristo, ma anzi lo facilita. Lumen Gentium, numero 60. San Bonaventura afferma poi, con frase scultorea: «Nessuno può entrare in paradiso se non passa per Maria, che ne è la porta». Proposito: dimostrare di essere veri, devoti e figli di Maria Santissima attraverso una preghiera mariana assidua, come la recita del Santo Rosario, e difendendo l'importanza della devozione a lei.
In pratica, vedi Anna, se tu, cioè tu, io, noi saliamo la scala bianca, potremmo anche prendere per mano qualcuno e trascinarlo sulla scala bianca e portarlo in su, è vero? È un atto di carità. Però questo cosa significa? Io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non spero, amo per quelli che non amano, devo aumentare le corone, devo aumentare il silenzio, diciamo le chiacchiere inutili, debbo utilizzare il tempo per prendere per mano i fratelli che sono là a cantare e non hanno capito che il paradiso è in un altro posto, non è ancora arrivato, bisogna salire la scala bianca, prenderli per mano e trascinarli su questa scala bianca, ma bisogna far fatica anche perché pesano, e allora il sacrificio di trascinare anche i fratelli sulla scala bianca. E questo è il sacrificio che dobbiamo fare, ma gioiosi, perché chi salva un'anima poi ha la propria predestinata, perché ha fatto qualcosa per amor di Dio e per amor del prossimo. Bene, allora siamo giunti ormai all'ultima trasmissione, all'ultimo tu per tu, abbiamo iniziato la novena. Ecco, domani abbiamo il sabato con Maria alle 16:30, ecco la mistica città di Dio, che è veramente un'opera meravigliosa, che ci fa vedere le cose, diremmo, come una specie di periscopio nel paradiso, perché ti fa vedere le cose che di qua non si vedono, ma quello che succede, quello che è accaduto in colei che è la porta del cielo, in colei che, come dice San Massimiliano, l'Immacolata è il paradiso di Dio, pensa un po'. Bene, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, santa giornata a tutti voi e buon inizio del mese di dicembre, del mese della Natività di nostro Signore Gesù Cristo. Ave Maria.
Ave Maria.